Radio Attiva, la mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme nella seconda ora di Radio Attiva. Mattia, te l'avevo detto, sto ancora alle prese con gli ultimi accorgimenti per capire bene bene come funziona questo nuovo programma che abbiamo installato. Un buongiorno Mattia Del Moro, ciao Mattia.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, io ho parlato di te tanto in questi ultimi 15 giorni del nuovo
Grazie.
Pezzo, lo abbiamo messo in onda subito. Ci è piaciuto, devo dire la verità, mi è piaciuto molto e ho approfittato per dare una visibilità a comunque anche a una persona che è di qui. Tu di dove sei? Raccontiamo un po' di te.
Sono proprio di Tolmezzo, nato e cresciuto fino più o meno col liceo, poi alla fine del liceo me ne sono andato all'università, però sono stato qua fino ai 19 anni. E faccio una breve carrellata.
Vai, raccontaci un po'. No, anche perché è bello sentire la storia di Mattia, perché è una di quelle persone che se n'è andato da qui per imparare anche tante cose, sì. Ma che qui torna appena può. Quindi vuol dire che ogni tanto tornare a casa.
Sì, no, non sono scappato, perché spesso sento tante sì. persone che scappano dal posto a cui vengono e mi dispiace come cose. Non è che sono scappato, sono andato perché ero curioso e volevo fare più esperienze, quindi insomma, infatti dopo la laurea poi sono andato all'estero, prima a Copenaghen un paio d'anni, poi a Londra, e sono rientrato in Italia un anno fa, quindi ho fatto 5 anni all'estero, in cui ho fatto sia musica che poi quello che ho studiato, cioè architettura. Sono sempre state due cose che diciamo complementari nella mia vita, per cui a un certo punto sembrava che una non potesse esistere senza l'altra. Ora invece ho fatto insomma le mie scelte, quindi la musica ha prevalso e basta. Appunto, sono tornato un anno fa in Italia con questo disco, che in realtà ho iniziato a scrivere l'anno prima, quindi tutto il 2017 è passato a scrivere questo disco, il mio primo disco in italiano.
Ecco, perché appunto, spieghiamo un attimo, allora Mattia Del Moro lo abbiamo tra l'altro anche programmato al tempo di Brown and the Leaves, da qualche parte là dovrebbe esserci anche il CD.
Ah, fantastico.
Sì, sì, adesso non so esattamente dove, non mi ricordo, però c'è sicuramente. E, perché appunto erano delle produzioni, le tue, come Brown and the Leaves, che è stato forse il primo pseudonimo
sì, sì.
forte, no? Mm-hmm. Anche differenti, cioè non cantate in italiano. Un progetto, quello com'era? Raccontalo un po' a chi non lo conosce.
È un progetto nato il 2019, saranno 10 anni dall'uscita di quel disco. Al tempo ero innamorato di tanti cantautori inglesi, scandinavi. E anche di cantautori brasiliani, quindi questo strano connubio che ha dato vita poi a queste ballate, diciamo, acustiche, molto acustiche in inglese. E niente, perché proprio ero invasato di chitarra acustica, di finger picking, di arpeggi.
Però la qualità, no, che Mattia Del Moro riusciva a realizzare nei dischi è apparsa subito, cioè questo modo di fare musica è piaciuto subito. E poi da lì sono nati altri progetti,
sì.
Delta Club,
sì.
Fino ad arrivare a questo ennesimo pseudonimo, ma è quasi il tuo cognome in realtà.
Sì, basta, poi, ecco, poi basta,
non, ne cambio.
Non cambio più.
Ecco, ma chi lo sa, dai. Che si chiama appunto, semplicemente, se vogliamo, Del Moro, il progetto in italiano.
Esatto, è stato un po' un tentativo all'inizio, quindi non sapevo cosa fare, perché l'italiano mi ha sempre intimorito tanto, cioè non è che cantavo in inglese perché scappavo dall'italiano, però quasi, voglio dire, era un po' così.
Beh, ma diciamo che ultimamente l'italiano comunque è tornato in voga, piace molto la
sì.
musica in italiano, molti artisti, soprattutto donne in realtà, che hanno cantato in inglese si sono riportate poi...
sai, la musica è una cosa molto liquida, no? Per cui non nascondo che tutte queste nuove uscite, che diciamo sono più o meno 2-3 anni, è poco che c'è stata una novità nella musica italiana, mi hanno influenzato, cioè mi hanno fatto dire, ok, allora c'è un italiano che si può usare in un altro modo, no?
Che si può cantare.
Che si può cantare, che si può esplorare. E da lì mi sono fatto coraggio, insomma, perché è bello anche questo, che uno può dire: ah, ma allora va sta cosa perché ti sei aggregato al carro. Io penso che la musica sia influenza reciproca.
È bene o male che esistano queste influenze.
Ma certo, cioè,
sia musicalmente che come testi, come argomenti anche tante volte.
E certo.
Perché
sì,
il pezzo che noi stiamo ascoltando in queste settimane, non rubiamo tempo all'intervista, lo ascolteremo dopo, finita l'intervista, Filippi, che lo ascolteremo anche oggi, è una canzone anche molto simpatica, se vuoi, no? Che prende un po' in giro poi anche la musica, o prende in giro chi prende in giro la musica, una volta era meglio, una volta negli anni quando era meglio, ecco, no?
Sì, prende in giro me stesso, perché sono il primo a fare questi discorsi, perché sono un grande amante della musica, diciamo del passato, ma tutto ciò che in qualche modo ha superato la prova del tempo, e cercare anche di capire perché certa musica ha superato la prova del tempo
è
e certa altra
a
no.
Oggi, no?
Esatto,
ecco.
Esatto.
E secondo te come mai certa musica è arrivata a oggi e certa no?
Beh, qua ci dovremmo parlare, penso, una settimana. Non saprei come sintetizzare. Mi viene da pensare semplicemente un gran lavoro, una grande qualità in quello che si fa, e devo dire una grande anche cooperazione, cosa che oggi è difficile da fare, soprattutto nella fase di produzione della musica, cioè di certi capolavori che si sta parlando, gli anni, dai, parliamo dei Beatles, che è l'esempio più semplice e affatto semplice in termini di musica, no? Lì dietro ci sono... c'è il lavoro di una squadra incredibile che parte dai membri della band, ma arriva degli ingegneri del suono incredibili, a dei produttori incredibili.
Con dei mezzi totalmente analogici, tra l'altro.
Dei mezzi, sì, ma con una sperimentazione tecnologica incredibile. C'è il documentario su BBC, ce ne sono vari, ma ce ne sono un paio, su Sgt. Pepper, tra l'altro, bellissimo, in cui proprio è incentrato sulla produzione tecnica del disco. Ecco, penso che tutti questi aspetti contribuiscano al passare, cioè a non temere il tempo quando lavori in quel modo, no? Poi ci sono mille altri aspetti, c'è un aspetto sociale, un pezzo rappresenta più un periodo rispetto ad un altro pezzo, insomma, fai te a capire di preciso.
Poi certi pezzi, soprattutto del passato, andavano a inquadrare in una canzone un periodo storico o un avvenimento in particolare ben preciso che... grazie alla musica può arrivare anche alle generazioni successive, no? Tante
certo.
volte. Ecco, con Filippi, tu che cosa volevi raccontare?
Parli del testo? A me piace lavorare un po' per gradi, anche col testo, perché sai, una delle sfide della musica, chiamiamola pop, insomma, quella che cerca anche di arrivare a uno stato più superficiale dell'ascolto,
e a più persone possibili,
chiaramente,
la popolarità della musica.
Sì, in questo modo è proprio per arrivare a più persone possibile, quindi a me piace proprio stratificare il lavoro, in cui c'è una patina esterna che appunto magari c'è l'aspetto più simpatico o l'elemento proprio della retromania che metto in questo pezzo. Però c'è anche un senso, se vuoi, soprattutto come iniziano le parole, una sensazione di essere un po' uno spettatore a volte della vita in cui ti trovi. E da cui anche questa nostalgia del passato, perché a volte non ti ci ritrovi in questo presente, a volte ti sembri un attimo semplicemente un po' arretrato rispetto al resto, ti sembra che le cose ti scappino di mano. Come proprio dico nel testo, riferendosi a un ipotetico... amante o un ipotetico anche amico, insomma, lì non specifico. Anche questa cosa mi piace fare molto nelle canzoni, non specificare che tipo di rapporto.
Sì, non la fai trovare pronta, ecco, poi ognuno se la ragiona.
No, vedi, no? Questa è un'altra grande sfida, secondo me, nella musica popolare, cioè cercare di lasciare le porte aperte all'immaginazione, cosa che si fa sempre più difficile ora. Sembra che se fai una cosa che non è ben specificata, no, dici: ma cosa vuoi dire qua? Ma pensaci un po' tu, no? Anche, no? Quell'aspetto così astratto,
che
no?
Una volta nella musica era molto presente.
Assolutamente.
Adesso
assolutamente.
Invece è vero quello che dici, siamo abituati a
avere la pappa pronta.
Sì, a voler spesso. Avere tutto già pronto e chiaro. In realtà... però facciamo diventare pigra la nostra immaginazione,
esatto.
La nostra mente, eccetera, quindi... è ragionato, insomma. Prima ti stavo parlando dei Queen, Bohemian Rhapsody, un testo che tuttora è abbastanza criptico, cioè non so quanti nel mondo abbiano capito il testo di Bohemian Rhapsody, ma ognuno lo può interpretare, il testo di una canzone a seconda di quello che è il suo momento, anche il suo, la sua
assolutamente,
testa, no?
Assolutamente, sì, io sono un fan maniacale di Dalla, uno su tutti, della canzone italiana, anche i suoi testi più quelli,
apparentemente
più i suoi,
leggeri a volte, no?
Più i suoi rispetto a quelli di Roversi. Uh-huh. Sono di una, di una, come dire, di una, sono delle, dei quadri a volte, no? Sono delle, delle immagini che non devono avere un'unica interpretazione spesso, no? Se perdiamo questa cosa siamo fregati, secondo me, perché non, se non immaginiamo più, non ci può essere futuro. Cioè, e questo non solo nella musica, cioè, bisogna immaginare alternative, secondo me, importante su tutti i fronti. Per cui anche nella musica non diamo pappe pronte, insomma, no?
Senti, raccontami la storia di questo pezzo, perché questo pezzo, magari non so se lo puoi dire, ma insomma va ad aprire un percorso in realtà, no? E questo pezzo, insomma, è uscito su un'etichetta molto importante, che è l'etichetta Carosello. Io parlavo di Vasco nei giorni scorsi, ma anche dei giornalisti. Molti artisti italiani sono diventati famosi grazie all'essere passati attraverso questa etichetta, perché è una, tanto un'etichetta storica, però è un'etichetta di quelle importanti, insomma.
Sì, beh, con loro in realtà è un percorso molto preliminare questo, quindi...
Ma come hai fatto, ecco, ad essere stato, diciamo, come si è accoppiata la tua musica con questa etichetta?
Ma, beh, io lavoro con delle persone che mi curano l'aspetto manageriale, insomma, della cosa, per cui... è nata molto semplicemente che chi si occupa di queste cose ha fatto arrivare il mio materiale ed è piaciuto.
Ed è piaciuto, ecco, questa sì, è la chiusura del cerchio, no?
Sì, sì, beh, io credo, cioè, che le cose funzionino un po', cioè, sempre in un certo modo, e lo spero che continuino a farlo, perché si basa molto su... Sai, oggi nella musica, tu lo sai meglio di me, che contano tantissimo i numeri, grossi gruppi si spostano solo quando vedono che un progetto da solo è riuscito a fare determinati numeri, cioè una sorta di soglia, no? E invece non è sempre così, anche perché secondo me le cose più interessanti fanno... magari all'inizio faticano a entrare nell'ascolto. Cioè, non dimentichiamo che... lungi da me paragonarmi ai grandi della storia, ma i migliori dischi passati alla storia, cioè, ci hanno messo un po' a entrare nelle orecchie delle persone.
Sì, magari sono stati riscoperti poi quando c'è stato l'album di successo, allora la gente riscopriva quelli precedenti per avere più materiale, ecco, sull'artista.
Chiaro,
no?
Quindi è importante, secondo me, che ancora certi gruppi discografici lavorino sui propri istinti e sul fatto che dici: ok, questo è un lavoro che ha bisogno di una crescita, di un lavoro artisticamente più spinto, e ci crediamo.
Quello che traspare da quello che dici, e anche un po' dalla chiacchiera che abbiamo fatto fuori onda quando sei arrivato, ed è bello questo, è il fatto che tu scriva quello che senti, no?
Sì.
Ecco, perché il mondo discografico non è sempre libero di poter scrivere quello che si pensa, quello che si sente, ma magari ci sono dei dettami legati a il dover produrre, il dover vendere o il dover avere, appunto, come dici tu, le varie view, i vari stream, eccetera, no? È per fortuna che è possibile ancora scrivere quello che si sente, anche perché c'è una credibilità poi in quello che si va a realizzare, e tu stesso, quando porti in giro un progetto, lo senti tuo, perché
certo,
è quello,
certo,
che hai scritto, no?
No, ma poi io non so, guarda, come ti dicevo prima, non riesco neanche a immaginarmi scrivere una cosa che non mi rappresenta, no? Perché, anzi, guarda, ti dico onestamente che lo vorrei anche fare ogni tanto, perché, ma anche per una questione di distanza, sai, perché quando scrivi effettivamente di cose, io ho bisogno di scrivere di cose che mi accadono nella vita, di quando scrivo, scelgo certe parole, devono avere un significato forte per me. E sai, cioè, marcare queste cose, la tua vita con queste cose che diventano pubbliche, a volte è anche troppo
coinvolgente. C'è il tuo nome poi in questo progetto.
C'è il mio nome. Quindi se dico una cosa è perché o mi è successa o ci ho pensato molto riguardo e mi coinvolge come vita. Quindi ti dico che a volte non è sempre bella sta cosa, nel senso, a volte è anche... con gli inglesi overwhelming, che, no, è troppo, ti invade. Però è l'unico modo che conosco di scrivere, quindi devo scrivere quello che sento. Per cui sì, anche in questi termini, ovvio che al lavoro anche musicale si cerca di, non dico di avvicinarsi a un mercato, anche perché il mercato ora, dimmi tu se c'è un mercato.
No, no? Beh, il mercato è... Chi deve seguirlo veramente ha un gran lavoro,
cioè,
secondo me.
Una delle cose belle di questo casino contemporaneo è che ormai, come fai a dire, non c'è una musica pop, non c'è una musica, una corrente, mm-hmm. non c'è più neanche un mainstream. Perché cosa vuol dire? Cioè, e questo è bello, perché vuol dire moltitudine, vuol dire differenze. E in queste differenze io cerco di inserirmi con la mia idea di musica, la mia idea... sia musicale che lirica, insomma, e vediamo, è una scommessa, sai.
La scommessa è un po' anche dei suoni, no? Noi abbiamo notato subito questo passo tipicamente anni 80 in Filippiche, dicevi tu che gli anni 80, ed è giusto, è stato un periodo di sperimentazione, un po' questo va a inserirsi all'interno anche di questo concetto, ma Filippiche è in realtà, come stavo un po' anticipando prima, un inizio di un percorso, perché arriveranno degli altri singoli.
Sì, sì.
Cioè, tu mi dicevi prima, è mesi che io giornalmente, quotidianamente, sto lavorando sulla produzione, sulla realizzazione di altri singoli.
Sì, sai, la mia vita ideale è svegliarmi e iniziare a scrivere, fare orari di ufficio come Nick Cave quando entra... si mette al piano dalle 8, dalle 9 alle 6, ecco. E poi vado mi esco con gli amici, per cui sì, scrivo quotidianamente più o meno, mi viene naturale fare molta selezione nel mio lavoro e basta. Quindi sì, la concentrazione adesso è molto legata a trovare un pezzo significativo, che poi tu lo puoi chiamare cerchiamo di fare il singolo che spacca. Non è proprio così, cioè è quello che più sintetizza l'idea mia di suono in quel momento. Sai, con Del Moro per me c'è questo mantra di voler prendere tutto ciò che dell'Italia mi piace in senso di musica italiana, no? Perché adesso c'è, io vedo, faccio la differenza tra musica in italiano e musica italiana. Adesso non voglio entrare in nazionalismi pericolosi, perché non sono così, non lo faccio in senso di chiusura dal resto del mondo, certo. È solo che mi interessa cos'è la canzone italiana, cos'ha di rappresentativo. Per esempio, la cosa più rappresentativa della musica italiana è la melodia, cioè noi siamo dei grandissimi inventori di melodie. La musica non si inventa, si compone. Ma
questo da sempre,
da sempre.
Vedevo ieri uno speciale su Gianna Nannini, diceva la stessa cosa.
Ah, sì.
Perché lei quando era piccola guardava Modugno al festival e diceva, con queste braccia aperte, e la melodia è rimasta, non se n'è mai andata dalla musica italiana.
No, beh, noi, sai, le arie sono, no, cioè, sì, e questa è una, e infatti lo noti, cioè torno ad Alla, perché è il mio, veramente è stato molto importante in questo mio passaggio.
Ispiratore,
poi in italiano. Sì,
ecco,
lo è,
sì.
Ancora, ed è veramente per me il più grande. Le melodie sue, cioè, sono strane, cioè voglio dire, con strano intendo tante cose, ma intendo, insomma, originali, sono...
Beh, anche come tempi ogni tanto sono strane.
Sì, ma poi è chiaro che sta parlando proprio di jazz, anche
certo,
spinto,
certo.
A volte, per cui sì, non si sta parlando di gente che non sapeva la musica, anzi, no? Però sì, proprio l'unione tra la metrica italiana, proprio sillabica, no? E le melodie, anche molto ardite a volte, hanno creato delle cose che se le fai sentire a uno straniero, cioè un non italiano, rimane sicuramente colpito dalla ricchezza melodica e dalla complessità anche di una linea di voce melodica. Senza entrare in troppi tecnicismi, cioè è quello, ecco, per esempio Del Moro è importante questo, quindi passo molto tempo a costruire queste linee melodiche.
Beh, ma si sente, a dire la verità, si sente, non solo in questo progetto, ma anche chi ha avuto la possibilità di ascoltare anche i precedenti progetti di Mattia. Allora, io, Mattia, ti ringrazio per essere venuto qui e per
Grazie
averci
te,
un po'
Chris.
Raccontato di questo progetto Filippiche, che ben volentieri continueremo a programmare. Tra l'altro adesso mettiamo la pubblicità e poi l'ascoltiamo, anche ieri mattina l'abbiamo ascoltata. Insomma, è una canzone, questa, che la puoi mettere in qualsiasi orario, è un pezzo comunque gradevole. andate, pensatela un pochino oltre alla, diciamo così, a un ascolto superficiale, ragionatevela un attimino di più, perché Mattia è uno di quelli bravi. Io ho il piacere di averlo qui oggi e di aver raccontato questo pezzo, però domani arrivasse un album, domani arrivasse un qualcosa di importante, sentiamoci noi qui.
Ma volentieri.
Ti spalanchiamo le porte appena possibile. Grazie Mattia, quindi a presto.
Grazie mille a te, ciao, Chris. Ciao. Ciao ciao a tutti.